professor Marchesi per questa riflessione sulla tutela dei diritti umani fondamentali. Direi che abbiamo tempo, una ventina di minuti per domande e riflessioni dal pubblico. Possiamo cogliere questo momento prima della pausa pranzo e per poi riprendere alle 14.30. Dovremmo avere anche un microfono che adesso... Eccolo qui, il tecnico è già qui, grazie. Perfetto. Chi vuole iniziare con... Sì, prego. Grazie.
Sono una insegnante delle superiori di diritto di economia e ho sempre cercato di insegnare diritti umani oltre che ai programmi classici, scolastici. E mentre la professoressa Padoan parlava, ho pensato per alcune cose, mi sono venute delle riflessioni, cioè fare che l'odio sia quasi ineliminabile, che faccia parte dell'essere umano in quanto tale, ma come appunto si è sottolineato è un prodotto culturale, non è una, non fa parte biologicamente degli esseri viventi. E questo è stato ampiamente dibattuto in una conferenza dell'UNESCO che si è conclusa nel 1989 con la dichiarazione di Siviglia contro la violenza, che è poco conosciuta. Hanno partecipato professionisti, scienziati di varie categorie, psicologi, biologi, medici, accademici. Ed è stato, diciamo, concluso che l'odio e la violenza sono un prodotto della cultura. Mi è venuto in mente uno psicologo, Paul Ekman, che parla delle emozioni di base dell'essere umano. Le emozioni non saranno eliminate, queste cinque emozioni fondamentali, quindi la rabbia e la paura, non è che siano negative in sé, ma possono essere indirizzate verso un cambiamento sociale, verso maggiore giustizia, verso maggiore rispetto. Per cui vi ringrazio per questa conferenza perché appunto sono dei piccoli passi, ma dobbiamo guardare molto avanti per eliminare l'odio. Si può eliminare, ne sono convintissima, soprattutto attraverso un cambiamento culturale nell'educazione, possibilmente cominciando dai giovani, dai giovanissimi, cioè nella scuola. Grazie
della sua riflessione. Sì, c'è un'altra domanda, sì.
Mi è venuta una qualche riflessione, devo dire, però forse più rivolta alla professoressa Giustini. La mia riflessione parte da quello che magari ha detto prima il professor Palotta, cioè mi ha molto interessato, come poi si è stato ripreso, il fatto che comunità, gruppi di individui che si tende a vedere come potenzialmente discriminati, poi in realtà a loro volta ricreano, penso ad esempio appunto alla comunità LGBT e dell'atteggiamento nei confronti per esempio delle persone di religione musulmana. Allora mi viene in mente questo, la professoressa Giusti ha praticamente mi pare dire impostato il suo intervento molto su quella che è la discriminazione subita dalle donne, soprattutto da parte maschile. Mi pare di capire che c'è stato un esempio dove invece è stato citato il caso per esempio con Lovati, dove appunto una donna ha effettivamente usato un tipo di linguaggio che effettivamente non è certo quello che insomma si insomma come esempio negativo. Mi domando se non sia un problema forse da a cui dare più rilievo, perché poi per esempio credo che quella che fondamentalmente sto dicendo questo, l'aggressività anche delle donne nei confronti delle donne, sia una cosa che alla radice di una fase molto più è quella per esempio che può dare adito al bullismo. Il bullismo è un caso su cui tra l'altro anche Amnesty anni fa ha cercato un po' di seguire nelle scuole, non lo so, forse sono io che non posso aver colto qualche altra implicazione, se la professoressa magari può.
Allora, io non ho parlato di discriminazione delle donne da parte di uomini, ma diciamo di una posizione debole delle donne, quindi che le rende più soggette a discriminazione nel discorso culturale. E siccome parliamo tutte e tutti, anche fatto notare come molto spesso proprio il rifiuto del femminile nei ruoli è fatto proprio dalla donna, e ho anche motivato questo perché la lingua sta cambiando e sta dando una connotazione di diminuzio, di minor prestigio, di mancato prestigio ai ruoli femminili, ed è chiaro che individualmente la donna, sia se ha riflettuto, molto spesso non ha riflettuto ma sente questo, percepisce che la lingua nel ruolo femminile dà una diminuzione di prestigio, e rifiuta il ruolo declinato al femminile. Quindi tutte parliamo, tutte siamo immerse in questo discorso culturale. Quello che sto dicendo è dobbiamo renderci conto che qual è la forma dell'italiano, qual è il discorso culturale che ne deriva nel momento in cui non usiamo una forma che è intrinseca all'italiano, cioè avere nomi maschili e femminili, poi che siamo molto spesso, appunto, le donne si offendono, dicono come io sono stata femminista da quando è così, ma io mi sono sempre fatta chiamare ingegnere, guai, no? Poi parlando ci sono anche persone che cambiano idea, e quello, diciamo, la mia linea è stata questa. La mia critica è sull'uso, che è un uso collettivo. Cerco di sviluppare competenza linguistica su questo, e chi vuole, insomma, diciamo, io cerco di fare questo discorso portando dati e riflessioni scientifiche, e quindi chi vuole ascoltarle e può credermi nella mia valenza di professoressa ordinaria di linguistica dell'Università di Venezia, che ha riflettuto per anni su questo, chi mi vuol dare credito può darmelo, insomma, io cerco di fare un discorso argomentato e cerco di convincere tutte e tutti, ma anche tutte, che è l'uso poi che entra nella mente del discorso collettivo e cambia a sua volta l'uso, cioè dire medica o dire ingegnera regolarmente fa sì che tutte le mediche, tutte le ingegnere non debbano più trovarsi al bivio, no, come vuoi essere chiamata, ma siano regolarmente chiamate. Quindi sicuramente penso che le donne, soprattutto nel linguaggio, siano le peggiori nemiche della declinazione di genere. Potrei fare un'altra conferenza su tutte le donne che hanno ostacolato questo, anche, diciamo, donne di progressiste, non...
Grazie. Sì, c'è un'altra domanda.
Buongiorno e intanto grazie per i vostri interventi. Io mi sento chiamata in causa perché faccio l'avvocata e anche l'assessora in un comune del Pordenonese, e soprattutto dal punto di vista, diciamo, amministrativo, questa cosa si percepisce tantissimo. E noi abbiamo aderito, anche io ho portato avanti l'adesione a Carta del Pordenone per una corretta, appunto, rappresentazione del genere, e le battaglie più grosse le ho dovute avere con le mie colleghe. E molte, allora, una parte di loro, diciamo, ne fanno una questione linguistica, molte invece ne fanno proprio una questione di opinione politica. Una delle mie colleghe, fortissimamente comunista della prima ora, diciamo, vuole a tutti i costi essere chiamata, tra l'altro vice sindaco, facendone proprio una questione corretta, cioè di etica, no? E tant'è che anche lei dice sono talmente femminista che non ho bisogno di truccarmi per fare vice sindaco, cioè è quasi al contrario, no? Il ragionamento. E credo ci sia, insomma, sia importante fare formazione, fare cultura, ma ci vuole anche tanto coraggio, perché poi ci si scontra con diatribe interne, perché vabbè, ma ti stai impuntando su una cosa che non serve, questa è la cosa che mi sono sempre sentita dire. E l'altra cosa, come avvocata che si occupa del diritto dell'immigrazione, c'è una, io la chiamo discriminazione indiretta. Vabbè, ma sei un'avvocata che ti occupi di immigrati, no? Questo penso che ti faccia un po' diritto degli stranieri, lo abbia un po' percepito. Invece bisogna fare anche un po' una lotta, forse anche con la, ordine, perché insomma è una branca del diritto e ha tutta la sua dignità, tra l'altro di una complessità enorme, di un tecnicismo pazzesco, quindi insomma sarebbe importante sicuramente fare un lavoro di, come dire, collegamento con il Consiglio degli Ordini.
Grazie, grazie, questa riflessione importante. Sì, prego.
Io sono giornalista, per cui con le parole ci lavoro e con la responsabilità delle parole faccio i conti praticamente tutti i giorni. Mi fa sorridere il fatto che il rettore per primo abbia detto che l'università è attore di cambiamento, forse perché attrice sta di balletto. Rispetto alla maternità mi viene da dire che solo quando si è morte o durante i convegni la maternità fa curriculum, perché spesso vengo presentata come madre di tre figli, ma non ho mai sentito un collega a cui venga attribuita anche la paternità durante la presentazione. Quindi anche lì. Però in realtà, dopo queste due battute, io non credo che clandestino sia un termine neutro.
Si può discutere quanto si vuole, però è anche vero che se dei politici o chi ha influenzato l'opinione pubblica ha fatto diventare discorso dominante, un discorso che ha alla sua base delle debolezze logiche talmente evidenti che urlano, gridano vendetta, che anche un bambino di 12 anni o una bambina di 12 anni dovrebbero poterle mettere in luce, perché questo non è stato fatto dalla stampa e dall'informazione in questo paese, cioè perché di fronte a delle dichiarazioni, ho dei video che non ho qui, ma tanti candidati, Berlusconi, ma non sono i soliti che sospetti, appunto, possiamo prendere a caso, nell'ampio spettro politico parlamentare italiano, non dico che siano sempre i soliti sospetti, ma perché rispetto alle argomentazioni pessime, in cui per esempio o stai con i rifugiati della 18 o stai con i terremotati, oppure queste false conseguenzialità nel testo, perché un giornalista, come avviene per esempio nel giornalismo britannico spesso, sempre meno purtroppo, ma è una buona regola, perché non viene messo in difficoltà chi, la persona che dice quella roba lì, cioè si dice aspetta un attimo, lasciamo perdere l'opinione, ma tu stai costruendo un'argomentazione talmente debole che o me la motivi o mi dici perché, o altrimenti insomma fai un altro mestiere. Perché il giornalismo in questo paese non ha avuto questa corsa? Io me lo chiedo spesso e non accuso il giornalismo in generale, ripeto, lavoro da anni con Cartagena, faccio formazioni, so quanto sia importante dialogare con tutti, con i giornalisti, soprattutto nelle redazioni più piccole che non hanno capo redattore e capo redattrice attenti, no, a questi elementi anche linguistici, la carta di Roma stessa. Ebbene, dobbiamo continuare a lavorare insieme, ma io vorrei vedere anche la parte del servizio informativo e maggior ragione quello pubblico, no, ogni tanto una capacità di intervento, non tanto sull'opinione, perché quella evidentemente può essere è molteplice, ma sulla proposta appunto argomentativa, logica, perché purtroppo in questo paese il grande analfabetismo non è soltanto quello funzionale della lettura del testo, ma è quello logico argomentativo. E sappiamo, questo analfabetismo logico argomentativo c'è un problema. Chi fa informazione deve porsi questo problema, deve darci degli strumenti per poter discernere tra una buona argomentazione e una cattiva argomentazione.
L'incapacità di argomentare dal punto di vista linguistico è figlia di questa, cioè spesso la scuola guarda sui contenuti e io vedo pericolosamente la sensibilità collettiva spesso di persone di appunto di nuovo ottime intenzioni dire cosa sono queste competenze trasversali, chiacchiere, badiamo ai contenuti per le nostre future generazioni. I contenuti sono spesso anche minati da come vengono proposti, ma soprattutto la capacità argomentativa sia sull'uso linguistico che sulle proprie opinioni, sulla valutazione è assolutamente sconosciuta, credo, ma anche alla nostra cultura generale. Per cui per esempio i giornalisti che hanno scarsa capacità argomentativa vengono costantemente invitati anche da giornaliste e giornalisti che conducono trasmissioni televisive ad alto impatto culturale, no? C'è sempre l'altra voce che è una voce appunto di questi signori che abbiamo visto citati, cioè non mancano mai, quindi
grazie, abbiamo tempo per un'altra domanda. Sì, professor Zagato.
Grazie per averci offerto questa mattinata molto interessante. Io avrei da segnalare qualche cosa che mi ha colpito di ciascuna delle relazioni fatte, a partire da Spinoza, del rapporto tra odio e fantasia della potenza, ma e da altre, l'amico Marchesi che ci ha ricordato molto giustamente che negare i diritti di una minoranza anche piccola e insignificante è peggio che una violazione di massa clandestina dei diritti, perché apre la strada alla fine generalizzata dei diritti. Questa è una cosa che bisognerebbe in ogni caso tenere presente, che chi sottovalutava certe cose che avvenivano, che cominciavano ad avvenire nel nostro paese, e dovrebbe sempre poi tenere in mente. Io però volevo chiedere al professor Palocco una cosa, se è possibile, una data l'ora anche per una battuta, perché mi ha molto toccato questo discorso della geografia dell'odio, che forse non è stato approfondito perché non c'è tempo, né c'è adesso ovviamente, ma questo discorso, questa domanda sui picchi sono conseguenze sono conseguenze o sono invece momenti qualificanti di preparazione a successivi picchi materiali? Da questo mi è apparso, giustamente fatto in termini interrogativi, ma se magari hai qualcosa in più da metterci su questo punto chiave, che a me almeno è apparso tale, sarei molto grato.
Grazie, sì, velocemente perché tardi, siamo tutti affaldati, è stata una mattinata intensa per tutti. Grazie per questa domanda, perché mi dà la possibilità di citare meglio il lavoro di Bossi Ricchi e questa mappatura del dolio, che al quarto anno i rapporti sono disponibili online con tutte le mappe e tutte le spiegazioni, no? In qualche modo appunto le discussioni con gli altri sono stati raccolti. E la domanda è molto pertinente, perché effettivamente non sappiamo rispondere in maniera definitiva. Cioè, troviamo, io collaboro anche con loro, ho scritto anche una cosa per l'ultimo rapporto, disponibile sul loro sito, troviamo sì una connessione tra picchi e a volte una circolazione dell'odio precedente, cioè prima che avvenga il fatto, in un contesto culturale o in un contesto geografico c'è già una produzione un po' particolare, una circolazione maggiore di discorso odio, che poi possono portare addirittura all'e-crime, al crimine d'odio. In altri posti invece, per esempio in ambiente urbano dove c'è una circolazione maggiore delle idee meno polarizzate, diciamo così, troviamo una situazione più fluida. Nelle campagne, diciamo, perché c'è anche una divisione campagna-città da questo punto di vista, non parliamo tanto di confini, ma sul piano della rappresentazione dell'odio, e queste mappe lo dicono in modo molto preciso, gli ambienti urbani ci danno dei dati interessanti, ma anche una pluralità di visioni che rende più complessa l'analisi. Mentre invece in punti dove il dibattito è meno articolato e anche dove c'è meno presenza, tra l'altro, degli stessi oggetti d'odio, no? Si avverte invece proprio una circolazione del linguaggio che precede, segue, cioè c'è tutta una bolla, uno sciame d'odio che è lì, sospeso, che può essere attivato molto facilmente. Abbiamo cercato di incrociare i dati, per esempio, dei fatti, degli eventi di cronaca, con le persone, i gruppi che venivano attaccati, per vedere se c'era una corrispondenza. In alcuni casi, per esempio, il caso di una borgata di Roma, una famiglia Roma, a cui è stata assegnata una casa, poi è stata cacciata a forza dalla dal casa pound, da una parte degli abitanti, in quel caso effettivamente lo sciame d'odio è stato successivo, cioè se quell'evento ha attivato una produzione d'odio anche oltre i confini di quella borgata, chiaramente se ne è parlato a livello nazionale. In altri casi invece, e questo avviene molto per esempio, ed è un dato interessante, diciamo nelle campagne del nord Italia, no? In altri casi, quindi è molto avvenuto, scusate se lo dico in modo molto banalizzo un po', invece c'è come un sottofondo, un rumore di fondo che non ha bisogno di essere attivato necessariamente lì, in giacenza, e può venire fuori. Il picco dove si avverte, chiaramente sì, se c'è una polarizzazione del consenso e dell'opinione pubblica, sì, si produce di più, stiamo parlando di Twitter, diciamo, cioè, tanto un corpus di dati aperto, accessibile, mentre invece Facebook è molto più difficile in qualche modo da analizzare, bisogna andare proprio a prendere pagina su pagina, insomma, anche in modo automatico. Quindi, per dare una risposta, ci sono molti elementi online disponibili di analisi, stiamo cercando di capire qualcosa in più rispetto alla corrispondenza tra online e offline e anche tra picco come conseguenza o come motivazione, diciamo così, è un po' fluido, però sicuramente si vedono delle tendenze e secondo me dobbiamo prendere atto di queste tendenze e capire veramente se poi l'attore locale, anche quello politico locale, no, perché poi non è soltanto l'attore nazionale o l'attrice nazionale, non sono solo loro, ma è anche il politico, la politica locale che evidentemente può avere un'influenza rispetto a quel picco. Sono dati molto interessanti da indossare, perché vediamo veramente quali sono i flussi su cui l'opinione pubblica poi verso cui si dirige. Ecco, possiamo intervenire, dobbiamo intervenire, intanto ci sono i dati attuali quantitativamente controllabili e anche rappresentativi, non sono più solo dei campioni, sono vasti corpi che sono importanti. E poi vediamo dove si porta l'analisi, e vorrei concludere con quello che diceva lei. Io sono assolutamente d'accordo con Antonio Marchesi, tra l'altro appunto sono consulente di Amnesty, non a caso, da questo punto di vista, perché io credo che dobbiamo, come parte anche di una contronarrazione, di una nazione alternativa, riprendere in mano il discorso dei diritti, non solo per tutti o non solo. Cioè, purtroppo in questi anni anche chi doveva fare opposizione sia politica sia produrre una contro-narrazione si è invece limitata a fronteggiamo qualcuno rispetto ad altri. Ne facciamo sbarcare un po' meno noi di loro, diamo alcune risorse ma non sprechiamo, insomma la narrativa è sempre stata quella di, no? Ma è sempre stata un'egemonia, ecco, è un, si è creata in questi anni un'egemonia discorsiva della destra da questo punto di vista, che è difficilissima da scalfire, ma dobbiamo rilanciare invece per provare a ribaltare anche l'agenda, perché altrimenti insubiamo l'agenda di qualcun altro. Riproponiamo un'agenda invece in cui i diritti umani sono per tutti e non sono per nessuno, e in cui veramente la coperta non è corta o più corta o meno corta, ma è una coperta che deve coprire tutti, e quindi lavoriamo sull'intersezionalità. Quindi puoi essere un gruppo, una persona che subisce attacchi per diversi motivi, appunto la complessità anche dell'identità, ne abbiamo parlato stamattina, ma dobbiamo costruire una rete di analisi, di osservazione, di protezione che tenga conto della complessità del fenomeno e dare delle risposte complessive, altrimenti purtroppo non facciamo una narrazione alta, ma semplicemente facciamo un po' di contronarrazione basata su quell'agenda lì e non andiamo avanti.
Grazie. È tempo, di chiudere, cioè la professoressa Pado anche voleva dire due parole di chiusura, quindi questa mattina. Vuoi usare questo?
Sì, anche questo, anche questo. Bene, allora, intanto, ho già questo. Intanto grazie di aver partecipato. E grazie soprattutto anche alle vostre questioni, abbiamo sentito la scuola, abbiamo sentito l'avvocatura, abbiamo sentito il giornalismo, la giornalisma, questo non si dice, direbbe la Giusti, abbiamo sentito anche l'università. Bisogna però tenere presente una cosa, esiste l'analisi del fenomeno per poterlo comprendere. Ma non esiste soltanto l'analisi del fenomeno attuale, perché noi abbiamo storia su questo fenomeno e tutto ciò che succede non è che dipenda direttamente dalla storia, ma è in connessione con la storia, e di conseguenza per capire anche come il fenomeno è evoluto noi dobbiamo fare qualche riferimento storico, senza scendere come sia un generalismo storicistico, ma dobbiamo fare dei riferimenti storici, perché l'odio è strutturale. Non è naturale, ma è strutturale. E queste sovrastrutture d'odio che ci sono oggi sono sovrastrutture che, attenzione, sono in balia del conversazionalismo. Non ci sono istituzioni, se non pochissime, va bene, il Consiglio d'Europa, forse, qualche altro, l'ONU, d'accordo, ma che sono marginali rispetto alla gente di base, di massa. Chi li conosce bene queste istituzioni? Ma le nostre istituzioni di base, i nostri assessorati, i nostri sindaci, le nostre associazioni, le nostre comunità, i giornalisti stessi, come diceva la giornalista, l'avvocatura, come diceva l'avvocata, queste nostre istituzioni, dei professionisti, i nostri ordini, intervengono su questo, come intervengono? Allora ecco, forse c'è un messaggio trasversale, io non ho finito il discorso, ma ho chiamato le istituzioni glaciali rispetto a questo tema. Le istituzioni sono glaciali, penso che ci sia ancora da noi un discorso di buona volontà e non un discorso istituzionale che fa da mediazione col discorso politico, che fa da mediazione anche col discorso di base. Non penso a un equilibrio, perché non si trova un equilibrio in queste situazioni, bisogna fare un cambiamento, una trasformazione. E allora io credo che dobbiamo impegnarci anche singolarmente rispetto a questo nelle nostre istituzioni. L'università si è impegnata magari con dei modi ancora suoi, ancora limitati, però noi lavoriamo molto sulla terza missione, che vuol dire lavorare sul territorio, sul terreno, e penso che andremo a approfondire molto di più questo tema, però lo possiamo approfondire tutti in prima persona. Grazie.